Capitolo 1. Leggo io, poi ve lo andate a vedere, capitolo 1 della prima lettera ai Corinzi, dal versetto 17. Infatti Cristo, qui è Paolo che parla, sta parlando a una chiesa, l'occasione è quella di una chiesa divisa, una chiesa che sta litigando, le persone stanno litigando, che stanno litigando fra loro per stabilire chi è fra gli apostoli il più importante. Ecco, detto in parole proprio semplici. E Paolo interviene e scrive: infatti Cristo non mi ha mandato a battezzare ma a evangelizzare, non con sapienza di parola, perché la croce di Cristo non sia resa vana. Poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Infatti sta scritto: io farò perire la sapienza dei saggi, annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Dov'è il contestatore di questo secolo? Non ha forse Dio reso pazza la sapienza del mondo? Poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a Dio, nella sua sapienza, di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. I giudei, infatti, chiedono segni miracolosi e i greci cercano sapienza. Ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri pazzia. Ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Ora, il contesto di queste parole ve l'ho detto, ve l'ho anticipato, ma io ho ricercato questo brano perché ultimamente ho fatto un'esperienza. Ho partecipato a un corso di fisica qui all'Università degli Anziani, e c'è Pistoia, del resto. Si chiama università, in realtà è un corso, ci si può partecipare tutti, basta avere un minimo di conoscenze, non bisogna essere scienziati. E questo corso era sulla fisica, la fisica quantistica, che è moderne conoscenze di fisica. Allora, è una scienza che studia il mondo subatomico, cioè noi sapete, no, che siamo fatti di materia, la materia è fatta di atomi, ecco, ci sono delle particelle che sono ancora più piccole degli atomi. Ecco, la fisica quantistica particolarmente studia questo mondo che non si vede, che è invisibile, non ci sono microscopi in grado di vedere queste cose, però ci sono degli esperimenti attraverso i quali si può comprendere com'è questa realtà che è invisibile. Ed è incredibile quello che viene fuori. È incredibile. È incredibile perché è un tipo di realtà che è intorno a noi, che è qui, presente, noi non la vediamo, c'è, ma è un tipo di realtà che sembra una favola, una fantasia. Ci vuole più fede, credetemi, a credere nella fisica quantistica che è credere in Dio. Gli stessi professori che ci hanno tenuto queste lezioni dicono, sì, gli esperimenti dicono questo, dice, io finché, professore di fisica all'Università di Pisa, finché non ho fatto questo esperimento non ci credevo neanch'io. Poi ho fatto l'esperimento e devo dire, sì, è così, però non ci credo, però non so perché, cioè, non che non ci credo, ci devo credere, ma non so spiegare perché. Immaginatevi a tavola, no? Un bicchiere per voi della fisica classica, un bicchiere, giusto? No? Immaginate che quel bicchiere a un certo punto diventa una forchetta e poi torna a essere un bicchiere, non è possibile. No, dice, sei pazzo. Infatti nella realtà fisica effettivamente non è possibile, nella realtà, cioè quella tangibile che noi conosciamo, che vediamo. Ma nel mondo subatomico, delle particelle subatomiche, succede qualcosa di simile. Per cui una particella, l'elettrone, che è una particella più piccola dell'atomo, a un certo momento si comporta da particella e poi dopo si comporta come un'onda. Ma è una particella o un'onda? È tutte e due assieme. Ma come fa? Boh! Però gli esperimenti dicono così. Ma tutto questo per dire la capacità della mente dell'uomo, la sua conoscenza, la sua sapienza, la sua intelligenza, che è stata capace di concepire qualcosa di veramente inspiegabile. E qui Paolo dice, però l'uomo nella sua sapienza, nella sua intelligenza, non è stato capace di conoscere Dio. Eppure Dio è come nella fisica, non si vede, noi non lo possiamo vedere, non c'è uno strumento per vedere Dio, però gli effetti di Dio, se siamo onesti, li vediamo, come vediamo gli effetti della fisica quantistica, che è follia, sì è follia, però sappiate che il telefonino che avete, il televisore che avete, tutto è fisica quantistica, senza di quella non avreste niente di queste cose. Tutto quello che utilizzate oggi di moderno è grazie alle scoperte che ha fatto la fisica quantistica. Quindi in realtà sono cose reali, però cose reali che vengono da cose che non si vedono. Ecco, e quindi discutendo di queste cose, no, poi con il professore alla fine della lezione, proprio mi è venuto in mente, dico, ma guarda, l'uomo che capacità straordinarie, che poi sono capacità che gli ha dato Dio, perché l'intelligenza... Qui Paolo non sta... non è un contrasto, non c'è contrasto tra Dio e l'intelligenza dell'uomo. L'intelligenza dell'uomo è Dio che l'ha fatta, però l'uomo non riesce a utilizzarla, la utilizza solo per quello che gli fa comodo. Per credere a quello che gli fa comodo, perché anche la fisica quantistica è una fede, vi assicuro, è una fede, ma se lo dite al professore vi dice sì, è vero, perché si crede a qualcosa che è impensabile. Potrei farvi tanti altri esempi, ma non è di questo che volevo parlare. In particolare questo brano fa un'affermazione, cioè in questo brano Paolo fa un'affermazione che effettivamente suona strano, quantomeno. Quando dice che la croce, per il Cristo crocifisso, che è pazzia per alcuni, che è scandalo per altri, per noi è la potenza di Dio. Ora, non avrebbe potuto scegliere nulla di più contrastante, perché tutto ci fa pensare la croce, purché alla potenza, semmai alla debolezza. Ma poi infatti dirà, la debolezza di Dio è più forte della forza degli uomini. Ora, la croce per i giudei è scandalo, e questo, vabbè, è facile da capire, tutto sommato. Siamo il giudeo, aveva in mente di Dio l'immagine così come aveva in mente il racconto dell'Esodo davanti al Monte Sinai, quando il popolo si presenta, no? Al cospetto di Dio ci sono le nuvole, il monte avvolto dalle nuvole, ci sono lampi, ci sono manifestazioni naturali veramente forti. E ora tutto il popolo udiva i tuoni, il suono della tromba, e vedeva i lampi e il monte fumante. A tal vista tremava e stava lontano. Cioè, Dio suscitava questo, timore. E disse a Mosè il popolo, parla tu con noi e noi ti ascolteremo, ma non ci parli Dio, altrimenti moriremo. Questa è l'immagine nell'ebreo, no? Di Dio, di ciò che è Dio, la potenza, la forza. No? Cristo crocifisso è esattamente l'opposto. Cristo oltraggiato, vilipeso, schernito, ucciso. Ma chiaramente è scandaloso pensare che Dio possa subire queste cose. Del resto, anche per il pagano, colui che credeva negli dèi, ma l'idea stessa di Dio, no? Dà l'idea di forza, di invincibilità. Dio non muore, gli dèi non muoiono, muoiono gli uomini, ma non gli dèi. E quindi è follia pensare a un Dio, no? che muore sulla croce. Cioè, è inconciliabile questa idea. E quindi, e lo è inconciliabile anche per il sapiente, no? Per l'ateo, anche da un punto di vista non religioso. Dice, ma se ci fosse Dio, non è questa la frase, dice, se ci fosse Dio, allora metterebbe lui le cose a posto, no? Potrebbe intervenire. E invece Paolo usa proprio la croce, il Cristo crocifisso, cioè tutto il contrario della forza, della potenza, la manifestazione della debolezza, più debole di così, cioè il Cristo in croce ci suscita questo, ci suscita compassione, pietà. Eppure dice lì la potenza di Dio. Ed è qualcosa che ci dice, perché non ha preso la resurrezione, ad esempio? Perché è sulla croce che Gesù dice tutto è compiuto. La resurrezione è la prova che tutto è stato compiuto. Che tutto quello che è successo, è stato promesso, è vero, si realizza, e già si realizza nella resurrezione di Cristo. Ma è la croce, è alla croce che tutto viene compiuto. E proprio in questa dimostrazione di estrema debolezza, fragilità, chiamatela come volete, non lo so, non ci sono parole, no? Se leggete anche il brano di Isaia, no? Quando viene il servo dell'Eterno, no? Come viene descritto, no? Sanguinante, lacero, su cui la gente sputa, viene deriso, cioè come possiamo descrivere questa cosa? Eppure è proprio attraverso questo che avviene un grande atto di potenza, perché è lì che c'è la redenzione, ed è proprio alla croce che si realizza la redenzione. E quando parlo della redenzione non parlo solo della nostra redenzione, ma la redenzione di tutto il mondo, mondo inteso non come esseri umani, che già sarebbe, proprio del mondo fisico, perché anche la natura avrà una sua redenzione, perché ci saranno nuovi cieli e nuova terra. I nuovi cieli e nuova terra iniziano lì alla croce. Cioè la potenza, Dio è potente da rinnovare tutto, non rinnova solo l'umanità, gli esseri umani, che riceveranno tutti un nuovo corpo, tutti. E riceveranno un corpo che sarà immortale. Ma non è solo questo, è la natura stessa che verrà ricreata. Ci sarà nuovamente un potentissimo atto di ricreazione da parte di Dio, di tutto l'universo. E tutto questo è cominciato lì. In quel momento di estrema debolezza, in quel momento in cui tutti diremmo, ma allora è tutto finito, no, tutto comincia lì, tutto è compiuto, tutto si compie, ma tutto inizia. E vi lascio questa riflessione questa mattina, no? Le cose non sono, spesso non sono come quelle che si vedono. No. Le cose che noi vediamo, proprio ripartendo dall'esempio che vi ho fatto all'inizio, le cose che vediamo sembrano in un modo, in realtà se si va a guardare dentro sono in un altro. E Dio è così, ci sorprende. Ecco perché la sua intelligenza, dice la pazzia di Dio, è più saggia degli uomini. E se l'uomo applicasse la sua intelligenza, la metà di quello che applica per conoscere, per studiare il mondo, le cose, beh, arriverebbe, io credo, a riconoscere che Dio c'è. È una fede, certo, ma è una fede anche la scienza, ve l'ho detto. Bisogna scegliere. L'evidenza comunque che Dio c'è, noi ce l'abbiamo. Perché nonostante tutto vediamo che tutto quello che la Scrittura ci dice, tutto quello che la Scrittura ci racconta, si sta verificando, si è verificato e si verifica in noi e intorno a noi. E possiamo dire, sì, che quello che è contenuto nelle Scritture è vero, è assolutamente vero. Che Dio ci benedica.
Amen.